Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo me. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore.
Brano evangelico che abbiamo ascoltato ancora questa domenica fa parte dei discorsi che Gesù rivolge ai discepoli durante l'ultima cena. Già leggevamo una pagina importante domenica scorsa ed ecco le parole del Signore che abbiamo ascoltato, che forse lì per lì comprendiamo esattamente quello che Gesù vuole comunicare nel significato immediato delle espressioni che usa, però poi abbiamo l'impressione che c'è qualcosa di importante che attraverso le parole del Signore intravediamo, ma è come se qualcosa ci sfugga, qualcosa di importante. Mi permetto di ragionare in questo modo, tenendo conto di come io stesso avverto una certa difficoltà a riprendere contatto direttamente con queste parole del Signore e chiarire a me stesso, e in questo caso chiarire anche nella conversazione con voi, che cosa Gesù qui vuole raccomandare ai suoi discepoli. D'altronde siamo alle prese con gli avvenimenti che si svolgono ormai in quella ultima tappa del suo cammino in questo mondo, quindi qualcosa di decisivo, qualcosa di importante, qualcosa di risolutivo, non c'è dubbio, come il testamento di Gesù, quello che di suo vuole lasciare, leggevamo domenica scorsa: lascio a voi quello che è mio, amatevi gli uni gli altri in quanto io vi ho amato e trasmetto a voi quello che è mio, già. Ed ecco, vedete che qui Gesù dice ai suoi: se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Cosa vuol dire? Vedete, Gesù qui si rivolge ai suoi e dunque si rivolge a noi, tenendo conto del fatto che oramai ci ha parlato di come la novità che lui ha realizzato, sta realizzando portando a compimento la sua missione nel mondo, il suo passaggio attraverso la morte, la sua vittoria sulla morte, la sua vittoria d'amore, il motivo d'amore per cui lui ha instaurato nelle vicende di questo mondo quella novità che cambia il senso di tutte le cose e che dà finalmente e nuovamente alla nostra esistenza umana una prospettiva di corrispondenza all'intenzione originaria di Dio, come tutto ormai per noi prende forma in una dimensione di gratuità, così come gratuitamente siamo amati, siamo messi in grado di partecipare pienamente a questa che qualche volta mi capita di definire economia del gratuito. Già, e Gesù dice, allora io, il Padre mio, noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui, presso di noi. Cosa vuol dire che Dio abita in noi? Notate un'affermazione pesante questa. Prendere dimora in Lui, il discepolo, ciascuno di noi e dunque qui è proprio da parte di Gesù un messaggio che interpreta in maniera molto autorevole da parte sua il Maestro. Quale novità ormai sarà motivo di trasformazione della nostra realtà di esseri umani in questo mondo? Una novità, perché diventare dimora di Dio, il Padre e il Figlio nella comunione, è il mistero profondo di Dio in noi. E vedete qui Gesù parla di quella dimora che è dimostrazione di quella iniziativa di Dio che è il motivo per cui Dio ha creato il mondo, per cui Dio ha chiamato alla vita, è tutto quello che esiste nelle misure di spazio e di tempo del creato, tutto quello che esiste, tutto quello che avviene, e questa dimora di Dio in noi, di cui ci parla Gesù, vedete, porta con sé niente meno che la sua volontà d'amore, quel motivo per cui Dio è creatore dell'universo e per cui tutte le creature appartengono a Lui e per cui tutta la storia dell'umanità e la storia di coloro che chiamati alla vita sono ricondotti alla sorgente della vita che è in Lui. E allora vedete, questa dimora in noi determina uno spalancamento straordinario di spazi nell'animo nostro. E questa è una novità che ci interpella in maniera molto esigente. Cosa vuol dire che il nostro piccolo vissuto umano, e vedete qui ciascuno di noi, nella nostra realtà di discepoli del Signore, raggiunti dalla rivelazione dell'amore che gratuitamente ci è donato, messi in grado di fare del nostro vissuto una risposta d'amore gratuitamente, siamo chiamati a renderci conto di come il nostro piccolo spazio, mi permetto di chiamarlo così, il nostro piccolo cuore, il nostro piccolo mondo interiore, in realtà, dice Gesù, qui si apre in maniera smisurata, così da diventare la dimora in cui viene Dio, viene Lui, l'Onnipotente, viene la creazione intera, viene tutto lo svolgimento della storia umana. È come se, non solo come se, ma è proprio così, per quello che Gesù ci sta dicendo. E dunque la vita nuova, quella vita per la quale siamo stati chiamati dall'inizio, ma adesso siamo stati redenti in virtù della Pasqua di morte e resurrezione di Gesù, la vita nuova ci conferisce questa straordinaria capienza interiore, come il nostro vissuto particolare diventa il luogo in cui tutta l'opera di Dio per la salvezza del mondo viene a dimorare. E questo, vedete, è straordinario. E questo veramente è quello che Gesù qui vuole poi ribadire nelle righe che seguono. Quando Gesù dice, sembra che si renda conto di parlare ai discepoli durante l'ultima cena, che e fanno fatica a rendersi conto. Beh, facciamo fatica anche noi, anch'io veramente mi sono trovato in imbarazzo leggendo e rileggendo questa pagina, sarà vero, sarà mai possibile che il mio piccolo mondo interiore diventa un luogo di accoglienza per tutto il mondo, amato da Dio, salvato da Dio e ricondotto da Dio alla sua intenzione originaria, così Dio viene e porta con sé il mondo nuovo nel mio mondo interiore. Possibile? Tant'è vero, vedete, che Gesù subito, come se avvertisse un certo atteggiamento di confusione nei suoi discepoli, e dice: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà tutto e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. E vedete, queste affermazioni di Gesù confermano quello che vi stavo dicendo a modo mio, e cioè, vedete, è proprio lo Spirito Santo che vi insegnerà tutto. È lo Spirito Santo, quel maestro interiore, che opera in maniera tale da far sì che il nostro piccolo spazio nell'intimo di noi stessi diventi il luogo in cui il mistero immenso di Dio cerca dimora e porta con sé il mondo, e porta con sé l'umanità, e porta con sé la storia di ieri, di oggi, di sempre. Nel nostro piccolo cuore umano, già, lo Spirito Santo insegna tutto. È un'affermazione potente questa, molto potente. E vedete che qui siamo proprio alle prese con una svolta che è in grado di trasformare il senso della storia umana. Pensate come, forse banalmente, si può interpretare uno dei criteri che vengono proposti come dei valori nella nostra società moderna. C'è un detto che suona più o meno così: vizi privati, pubbliche virtù. Se tu coltivi il tuo vizio privato, ecco che questo tornerà a vantaggio dell'umanità. È una menzogna, è un imbroglio colossale. Vizi privati, pubbliche virtù. Cerca il tuo interesse particolare, fatti i fatti tuoi, coltiva il gusto della tua soddisfazione individuale, il tuo privato, ed ecco, difendilo, costruiscilo, fallo valere e farà il bene del mondo. Ed è una menzogna colossale. Ma vedete, è una menzogna che sta a fondamento di tutta un'impalcatura di principi, di insegnamenti, di prodotti culturali, di proposte di ordinamento, cosiddetto ordinamento sociale, mondiale. Cura il tuo interesse particolare, privato, e vedrai che il mondo funziona. Non è vero. È falso. Gesù dice esattamente l'opposto. Gesù sta dicendo che la tua piccola disponibilità ad accogliere la novità di Dio porta con sé il mondo. Dunque, vizi privati e pubbliche virtù, ma è esattamente l'opposto. Il bene del mondo dipende da quel cammino di conversione che, forse in modo nascosto, forse in maniera molto, molto marginale, forse senza dare grande risonanza, senza dare sui giornali o alla televisione, nel tuo cuore diventa lo spazio in cui l'amore di Dio porta con sé il mondo intero, tutta l'umanità. E vedete, Gesù qui insiste dicendo: vi lascio la pace, vi do la mia pace, che poi sono le parole che noi ripetiamo sempre durante la messa. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, perché dice: questa è la pace, non come la dà il mondo. E dice adesso quel mondo che ti propone quella pace che coincide con il criterio del impegno che potrai dedicare a curare il tuo interesse privato. Tieni così la pace perché ti radichi, ti impianti nella difesa di quello che è tuo e vuoi far valere come un valore a cui tutto il resto del mondo deve obbedire. La pace? La pace la dà il mondo, così, ma questa non è la pace di Gesù. Vi lascio la mia pace, la mia pace. Tant'è vero, vedete, che qualche volta si parla di pace, ma si parla di pace anche in questo caso usando un vocabolo che prende significati piuttosto alternativi, anche contraddittori. E quante volte poi nella storia umana si è parlato di pace, in realtà dimostrando che c'è qualcuno che fa valere i criteri in base ai quali affermare la propria superiorità, dopodiché quella pace è la preparazione di un'altra guerra, e altre guerre, e sempre più guerre, altro che pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, è la pace di Gesù, è quella pace, vedete, che si realizza laddove verremo e abiteremo in voi, verremo e porteremo Padre, Figlio, Spirito Santo in voi. È una rieducazione profonda dell'animo umano, del nostro vissuto personale, che diventa, vedete, il luogo interiore in cui l'opera di Dio salva il mondo. Già. E qui Gesù aggiunge: non sia turbato il vostro cuore, non abbiate timore. Perché, vedete, sembra proprio che Gesù qui, con le parole che stiamo leggendo in questo breve brano evangelico, stia accompagnando il movimento interiore nell'animo nostro di pensieri, di desideri, di sentimenti, di paure, di angosce. Ma sarà vero, non sia turbato il vostro cuore, non abbiate timore, perché dice, ecco, è quello che sta avvenendo, vado, torno. Sta parlando ancora una volta del suo modo di morire e del suo modo di trasformare l'evento catastrofico dell'ingiustizia umana in una rivelazione d'amore, in un'opera d'amore. Vado, torno a voi, ecco, rallegratevi, perché qui Gesù dice si manifesterà anche in voi la grandezza di Dio, la grandezza del Padre, e nella pena faticosissima, dolorosissima di lui che è il figlio innocente, il figlio che viene da Dio e che nella sua carne umana, nella sua condizione umana, patisce la condanna più feroce e più ingiusta, fino ad essere crocifisso e condotto alla morte. Ed ecco il Padre e la grandezza del Padre e la grandezza di Dio nella miseria della nostra condizione umana. E dove, vedete, Gesù qui ci dà uno slancio straordinario e dice rallegratevi. Interessante che Gesù parla proprio adesso di gioia, la gioia grande, la gioia immensa, la gioia di essere creature nuove, creature che nella piccolezza del nostro vissuto sono abilitate niente meno che ad amare corrispondentemente alla grandezza di Dio, il mondo, l'umanità, tutti, nessuno escluso. Come possiamo amare senza prescindere dalla presenza di altri? Nessuno può essere eliminato, può essere escluso, può essere dimenticato, può essere trascurato. Ma questa è la grandezza di Dio, già. Ma questa grandezza Gesù, vedete, sta annunciando a noi tutti, ai suoi discepoli e a ciascuno di noi, come modo di partecipare alla sua gioia. Se no quella gioia non la troveremo mai, la vera gioia non la troveremo, come non troveremo mai la vera pace, non troveremo mai la vera gioia. Rallegratevi, dice, che io vado al Padre, e il Padre è grande, è più grande. E qui concludo, vedete, che questa grandezza di cui parla Gesù è quella grandezza che noi sempre ammiriamo e contempliamo nella Madre del Signore. Ricordate il cantico di Maria, Magnificat in latino, per dire grandezza. L'anima mia, così si apre il cantico, magnifica il Signore. L'anima mia, quel magnificare ha il significato di proclamare, testimoniare, annunciare la grandezza. Ecco l'esultanza di Maria, ecco la gioia di Maria, ecco la creatura, vedete, che nella sua piccolezza è depositaria della grandezza del mistero di Dio, dell'amore eterno, dell'amore universale, dell'amore vero e infinito di Dio, la grandezza di Dio. L'anima mia magnifica il Signore. Ecco, è la madre del Signore. Siamo nel mese di maggio, siamo ormai verso la fine del mese di maggio. Poniamoci sotto il manto della madre del Signore per scoprire la bellezza e la gioia pacificante di essere piccoli discepoli del Signore, ma chiamati niente meno che a condividere con Gesù un amore universale, un amore che ha bisogno della presenza di tutti e non può mai dimenticare o escludere nessuno. E così sia. Ed ora alziamoci in piedi.